Fratelli e sorelle, spero mi sentiate bene. La prima cosa che voglio dirvi è che insieme alla mia famiglia vi salutiamo tanto e vi inviamo un abbraccio davvero forte a ciascuno di voi. È stato bello questa mattina, come è stato messo in risalto l'opera del Signor Gesù, quello che il Signor Gesù ha fatto nelle nostre vite. Abbiamo ricordato l'amore di Dio per noi, abbiamo ricordato che per grazia siamo diventati dei suoi figli. Abbiamo ricordato che ora non apparteniamo più a questo mondo, ma apparteniamo al Signore. C'è una nuova vita. E come è stato detto anche all'inizio, la salvezza è solamente un punto di partenza, seppur sia una cosa importantissima. Perché il Signore non vuole che noi ci fermiamo solo nel giardino, diciamo, del castello, ma vuole che noi entriamo e conosciamo sempre di più il Signore. Vuole che noi veramente capiamo quale sia la sua volontà. No, lui vuole che noi veramente lo serviamo, vuole che ognuno di noi possiamo diventare
Laura, che
persone mature, delle
Laura,
persone
chi
che
è?
lo osservano e che facciano la sua volontà in noi.
L'audio. Dobbiamo disattivare l'audio. Scusami, Michele, non
No,
tocchiamo per cortesia i cellulari. Una volta che abbiamo disattivato l'audio, non tocchiamo più niente. Grazie, fratello, scusatemi. Prego, Michele, perdonami.
figurati. Dicevo quindi che la salvezza è un punto di partenza perché il Signore vuole che noi maturiamo nella fede, vuole che lo conosciamo sempre di più, vuole che veramente in ogni cosa, in ogni ambito della nostra vita possiamo piacergli in ogni cosa. E questo aspetto nella scrittura lo troviamo in maniera molto chiara. Ci ricordiamo, lo voglio leggere solo io, quello che l'Apostolo Paolo disse ai Tessalonicesi, per esempio. Nella prima epistola ai Tessalonicesi, al capitolo 4, dice: "Del resto, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio, ed è già così che vi comportate. Vi preghiamo e vi esortiamo nel Signor Gesù a progredire sempre di più." Quindi vediamo che nonostante i Tessalonicesi già si comportassero come la scrittura prevede, ancora l'Apostolo Paolo comunque gli diceva: "Vi esortiamo a progredire sempre di più." E ancora, sempre l'Apostolo Paolo nella lettera ai Colossesi dice che lui pregava, loro pregavano perché affinché i Colossesi potessero camminare in modo degno del Vangelo per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo in ogni cosa. Quindi vediamo che il fatto di progredire nella fede, di andare avanti, è un aspetto fondamentale della vita di un cristiano. Non possiamo fermarci alla salvezza, come ho detto prima, al giardino che pur essendo bellissimo di un castello si rimane lì. Ma vediamo che questo aspetto, quindi il fatto di andare avanti, di progredire, l'Apostolo Paolo l'aveva capito molto bene. Tanto è vero che in Ebrei 12, questo lo vogliamo prendere tutti insieme, accosta il fatto di andare avanti, di progredire ad un aspetto della vita, non dico di tutti i giorni, ma che gli interlocutori conoscevano molto bene. Prendiamo Ebrei, il capitolo 12, leggeremo i primi tre versetti. Ebrei 12, i primi tre versetti, dice così. Quindi nel capitolo 11 sappiamo, il capitolo così soprannominato dei campioni della fede. E nel capitolo 12 esordisce così: "Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo." Quindi, come come possiamo aver capito, l'Apostolo Paolo accostava il fatto di progredire nella fede ad un aspetto della vita, possiamo dire, quasi di tutti i giorni, quindi all'aspetto della corsa. E possiamo dire, senza sbagliarci, quindi l'Apostolo diceva corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, possiamo dire che ogni nato di nuovo è un atleta di Cristo, è un atleta per Cristo, e così è proprio questo che vogliamo vedere questa mattina, quindi essere degli atleti per Cristo, quindi correre per Cristo. E ci faremo, come è giusto che sia, qualche domanda. La prima è: chi è coinvolto in questa gara, in questa corsa? La seconda domanda che mi sono fatto è: come si fa a correre una buona gara? E ancora l'ultima domanda: qual è l'obiettivo di questa gara, di questa corsa? Allora, partendo dalla prima domanda, quindi chi è coinvolto in questa gara? Chi sono i partecipanti della gara? È vero, tante volte in alcune corse ci sono dei requisiti, quindi chi deve partecipare deve avere determinati requisiti, non è che tutti possono partecipare. E abbiamo letto in Ebrei 12, al primo versetto, che viene scritto anche noi. Dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, e poi dopo dice anche corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, quindi anche noi, e possiamo desumere che tutti i nati di nuovo devono correre questa gara. È vero, è una gara, è una corsa impegnativa, perché è una corsa che ci impegna tutta la vita, e magari qualcuno può pensare chi deve correre questa gara, magari solamente gli anziani, solamente i responsabili, solamente dei missionari, no, ma da questo aspetto dice anche noi, quindi tutti i nati di nuovo, e questo è molto bello, quindi siamo tutti degli atleti di Cristo, siamo tutti impegnati in questa corsa. E vediamo il secondo aspetto, come correre una buona gara. Vediamo alcuni aspetti, perché sappiamo, e poi lo vedremo, che per correre una gara, per fare una gara, per fare una corsa, ci devono essere determinati aspetti, non è che ci si può improvvisare atleti. E ci aiutiamo per quanto riguarda questa seconda domanda, leggendo la prima lettera ai Corinzi, al capitolo 9. Prima Corinzi, capitolo 9. Leggeremo dal versetto 24 al 27. Quindi Prima Corinzi 9, dal versetto 24 al versetto 27, troveremo alcuni aspetti che ci aiuteranno a rispondere alla domanda che ci siamo posti, quindi come correre una buona gara. E nel versetto 24, quindi di Prima Corinzi al capitolo 9, dice: non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma solo uno ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli che lo fanno e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto a pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato. Quindi vediamo con l'aiuto della scrittura sempre quali sono alcuni aspetti che ci permettono di correre una buona gara davanti al Signore. Come un primo aspetto, un aspetto fondamentale, forse anche magari per certi versi scontato, è il fatto che dobbiamo allenarci. Per fare una buona gara bisogna arrivare preparati. E il primo aspetto, forse quello magari anche fondamentale, e che abbiamo letto anche qui in Prima Corinzi, è che un atleta deve essere temperato in ogni cosa. E mi ha fatto riflettere questo aspetto, il fatto di essere temperati. Una persona temperata è una persona che ha equilibrio, una persona equilibrata, una persona che non esagera nelle cose, che non ha degli eccessi. Quindi possiamo immaginare un atleta deve mangiare regolarmente determinate cose, quindi non è che si può mettere a mangiare giorno e notte pane e Nutella oppure patatine fritte, ecco, per farvi un esempio. Ma deve stare attento a come si comporta, deve dormire, faccio un altro esempio, determinate ore al giorno, non è che può andare a letto alle 3 di notte, perché sennò non riuscirà a rendere nell'allenamento e non riuscirà a prepararsi correttamente. E così anche noi, che siamo degli atleti di Cristo, dobbiamo condurre una vita equilibrata davanti al Signore. Qui non dice che siccome è un atleta allora rinuncia a tutto, non fa più niente, non vive più. No, vive, ma temperatamente, quindi con equilibrio. Un altro aspetto che mi ha colpito è di quello che dice l'Apostolo Paolo al versetto 26. Anzi, al versetto 27. Dice, io tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, lo stesso sia squalificato. E come sappiamo, per fare una buona corsa, per fare una buona gara, bisogna conoscere le regole. Ci sono determinate regole da rispettare. E Paolo, che in questo caso possiamo dire era l'allenatore, non è che dice io le conosco, sono a posto, no. Ma dice, io lo tratto duramente il mio corpo perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso venga squalificato. Quindi cosa vuol dire? Che non basta conoscere le regole, ma bisogna anche metterle in pratica. E anche noi come atleti di Cristo, come troviamo diffusamente nella Scrittura, dobbiamo sforzarci a conoscere il Signore sempre di più. Dobbiamo sforzarci a studiare, a meditare la parola di Dio. Sforzarsi non intendo che uno fa uno sforzo, ma intendo con tutte le forze, con tutto noi stessi, capire quale sia la volontà di Dio. E noi sappiamo che in Romani 12 ci viene detto affinché possiate capire per esperienza quale sia la volontà di Dio. Quindi più corriamo, adesso faccio questo paragone, più corriamo nel Signore, più ci alleniamo e più conosceremo le regole, più correremo meglio, detto in maniera, nel senso, paragonando la corsa alla vita cristiana. Quindi abbiamo visto che bisogna essere preparati per fare una buona corsa, abbiamo visto che bisogna conoscere le regole e vogliamo vedere anche come dobbiamo correre. Abbiamo visto in Ebrei che l'Apostolo Paolo dice che dobbiamo correre con perseveranza la gara che ci è proposta. Quindi l'altro aspetto è essere perseveranti in questa corsa. E cosa vuol dire questo? Che non possiamo pensare di fermarci o di prenderci qualche pausa, è vero? Perché altrimenti, oltre a non arrivare mai alla fine, ci fermeremo, ci distrarremo. E quindi, perché nella vita cristiana, se non progrediamo, andremo indietro. È vero che a volte ci sono delle sofferenze, delle malattie, delle situazioni difficili che magari ci possono rallentare, è vero. Succede nella corsa, per chi fa la maratona, che sono 42 chilometri, arrivano al 30° chilometro e diviene un blocco psicologico, quindi è come se non riuscissero più a correre, si chiama il muro del 30° chilometro. E a volte anche nella nostra vita ci può essere questo muro del cosiddetto 30° chilometro. Per via di sofferenze, come ho detto prima, malattie, situazioni difficili. Ma, cari fratelli, noi dobbiamo ricordarci che in questa corsa non è che siamo soli, sebbene, diciamo, la corsa prettamente uno sport individuale, noi dobbiamo ricordarci che noi non siamo da soli. E questo ce lo ricorda molto bene Isaia, al capitolo 40, al versetto 31, che dice «Quelli che sperano nell'Eterno acquistano», come dice, lo voglio leggere perché almeno lo dico bene, perché questo è un aspetto molto importante, è un salmo, è un passo che viene letto tante volte, ma vorrei soffermarmi meglio. Magari lo leggo, posso leggere io per velocizzare. Isaia 40 al versetto 30 e 31 dice: i giovani si affaticano e si stancano, e i più forti vacillano e cadono. È vero, anche quelli che sono più allenati, eccetera, eccetera. Ma dice, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. È molto bello vedere come il Signore non ci abbandona. Il Signore è con noi anche nella corsa di questa vita. E aggiungo, oltre ad esserci il Signore, che è la parte fondamentale della nostra vita, nelle maratone, in tante competizioni, vengono reclutati degli atleti che sono più esperti, si chiamano i cosiddetti pacer. Sono degli atleti esperti che ti aiutano a mantenere lo stesso ritmo, ti aiutano a non rallentare, ti spronano, ti incoraggiano quando non ce la fai più. E questa, diciamo, anche facendo un paragone con noi, mi è venuto in mente che questo aspetto viene fatto, questa funzione viene espletata maggiormente dai fratelli anziani, dai responsabili, da coloro che hanno più esperienza nella fede, che aiutano magari i fratelli più giovani, coloro che sono scoraggiati, ad andare avanti, a non scoraggiarsi, a cercare di arrivare fino alla fine. E questo è molto bello ed è una funzione fondamentale, perché tante volte se no succede che i corridori abbandonano la gara perché non ce la fanno più, non riescono o comunque rallentano e ci mettono più tempo. E quindi questo è un aspetto fondamentale, non solo c'è il Signore nella nostra vita, ma ci sono anche i fratelli. E è ovvio che bisogna chiedere aiuto ai fratelli, bisogna stare con i fratelli, non è che avviene tutto in automatico. E quindi anche qui mi viene in mente un'applicazione che possiamo farci. Io con quale pacer, tra virgolette, scelgo? Quale atleta più esperto scelgo? E ora, perché tante volte magari si scelgono coloro che hanno, diciamo, il nostro stesso ritmo, che effettivamente non ci riescono ad aiutare come dovremmo essere aiutati. Andando avanti, un altro aspetto per correre una buona gara è, come dice in Prima Corinzi che abbiamo letto, il fatto di non correre in modo incerto. In modo incerto significa non correre con titubanza, non correre, poi fermarsi un attimino, poi riprendere, ma correre in maniera costante. Il fatto di correre in maniera incerta significa anche, può significare anche, quando c'è poco allenamento, quindi quando ci cibiamo poco della parola del Signore, rischiamo di correre in maniera incerta. E più siamo allenati, fratelli, spiritualmente parlando, più conosceremo la parola di Dio e la metteremo in pratica, e meno fatica faremo a correre. È vero, questo ce lo dice e lo possiamo desumere sempre dall'Apostolo Paolo, probabilmente gli piaceva questo paragone della vita cristiana alla corsa, in Atti al capitolo 20, a versetto 24. Lo leggo io per brevità. Dice: ma io non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine, e qui c'è questo aspetto che ci interessa, con gioia la corsa e il servizio affidatomi dal Signor Gesù. Quindi lui correva con gioia, è vero, perché era attaccato al Signore, perché aveva il Signore come punto fermo della sua vita. E anche qui, diciamo, un'applicazione sorge spontanea: come sto vivendo la mia vita cristiana, come sto vivendo la mia corsa, mi sto fermando, sto rallentando, sto correndo per il Signore con gioia? Al Signore ovviamente ogni risposta. Ancora un'altra caratteristica dell'atleta: noi sappiamo che devono avere un'alimentazione molto rigorosa, quindi, come dicevo prima, non è che si possono mettere a mangiare patatine fritte tutto il giorno, per fare un esempio. E l'altro aspetto lo vediamo in Ebrei 12, quando dice, l'Apostolo Paolo dice così, in Ebrei 12 dice: anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. Quindi un atleta, per correre una buona gara, non deve portare un peso in eccesso. Tante volte non corriamo correttamente, magari siamo goffi o andiamo troppo piano, perché ci portiamo dei pesi che non abbiamo portato al Signore, o dei peccati che ci portiamo stretti, oppure delle abitudini che ci siamo portati dalla vecchia natura e che ci continuiamo a portare avanti, e quindi non ci consentono di progredire correttamente. Solo seguendo il Signore, solo seguendo le sue vie, potremo dire alla fine, come disse l'Apostolo Paolo, che dice: ho conservato la fede, ho finito la corsa. E ancora l'Apostolo Paolo sapeva bene il fatto di lasciare ogni peso, di lasciare ogni peccato, a tal punto che in Filippesi, al capitolo 3,13, disse: fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. E questo è molto bello, e questo anche quello che vogliamo fare noi, fratelli, per correre, per essere spediti e arrivare alla meta. Che ovviamente, non l'ho detto prima, ma la meta non è il fatto di ottenere la salvezza, perché la salvezza l'abbiamo ottenuta, ma il fatto di arrivare fino alla fine e dire grazie Signore perché sono riuscito ad essere fedele grazie a te. E infatti rispondiamo proprio a questa domanda che ci facciamo. Qual è l'obiettivo di questa gara, questa corsa? Come è noto, quando uno inizia la gara è perché in teoria la dovrebbe finire. Quindi il primo obiettivo della gara, della corsa, è arrivare alla meta, completare la gara, terminare la corsa. Possiamo riassumere: essere perseveranti del Signore dall'inizio alla fine, senza essere altalenanti, senza essere discontinui, ma essere veramente costanti. Il secondo aspetto, quindi qual è l'obiettivo di una gara? Gli atleti si allenano, rinunciano a tante cose, perché hanno in mente il fatto di vincere una medaglia, di vincere un premio. E come abbiamo letto prima in Prima Corinzi, gli atleti corrono per vincere una medaglia corruttibile, perché allora le medaglie erano delle corone con delle foglie che appassivano velocemente. Però loro correvano e si impegnavano per ottenere queste corone. E cari fratelli, anche noi che siamo atleti di Cristo possiamo vincere, dico così, queste corone. Sono delle corone che verranno date in base a determinati requisiti. Faccio un esempio: chi è stato fedele fino alla fine riceverà la corona della vita, così come chi ha superato la prova, così come chi ha amato la sua apparizione riceverà la corona della giustizia. È vero. Quindi sono delle corone che noi riceveremo, potremo ricevere. E ancora un altro obiettivo di chi corre. L'obiettivo di chi corre è fare sempre meglio, migliorarsi sempre. Quindi possiamo dire seguire i migliori. E abbiamo visto che nel capitolo 12 inizia dicendo anche noi dunque. Quindi nel capitolo 11, perché dice così? Perché nel capitolo 11 si parla dei campioni della fede, di tanti credenti che non erano dei supereroi, non erano persone superdotate, ma erano delle persone che avevano posto la loro fede e la loro fiducia nel Signore. E quindi Paolo dice anche noi possiamo fare questa gara come hanno fatta i campioni della fede. Siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, quindi abbiamo tanti, tanti esempi. Noi sappiamo che però, e l'abbiamo visto in Ebrei al capitolo 12, che l'esempio per eccellenza, il corridore, possiamo dire così, per eccellenza, è il Signor Gesù. E lo vogliamo rileggere, Ebrei 12, leggiamo dal versetto 2, quindi quando Paolo, dopo aver detto anche noi siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peccato e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Dice al versetto 2, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Abbiamo davanti non un esempio qualsiasi di una persona, ma abbiamo davanti l'esempio per eccellenza, il Signor Gesù. E come dice, dobbiamo considerare, ancora questa mattina vogliamo considerare, colui che ha sopportato una simile ostilità, colui che è venuto su questa terra, colui che è morto per dei peccatori e colui che è risuscitato, affinché non possiamo stancarci e non possiamo scoraggiarci. E questa mattina, fratelli, ricordiamo il sacrificio di Gesù, quindi, che ha portato a termine la sua gara. quando ha detto su quella croce tutto è compiuto e quando è risuscitato. E cari fratelli, anche in relazione ai premi che riceveremo, voglio dire qualcosa. Noi sappiamo che le corone che coloro che, adesso ci sono vari tipi di corone, coloro, come ho detto prima, quindi la corona della giustizia, la corona della vita, coloro che riceveranno queste corone, noi sappiamo che non è perché noi siamo stati bravi oppure perché noi siamo migliori degli altri, ma sappiamo perché siamo stati assistiti dal Signor Gesù durante la corsa. Sappiamo che senza il Signor Gesù noi non saremmo riusciti ad arrivare fino alla fine come il Signore voleva. Sappiamo che solamente grazie a Lui se siamo riusciti a fare qualcosina per la sua gloria. E così come i 24 anziani hanno detto in Apocalisse 4 al versetto 10, anche noi vogliamo dire così. Apocalisse 4, 10 dice: i 24 anziani si prostrarono davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza. E ancora questa mattina, come dice un canto molto conosciuto, possiamo dire tutti insieme: come io potrò rendere grazie a te, Signore, quanto hai dato a me che nulla so di meritar. Il canto della lode mia neppure un angelo può intonare. Quel che io sono e quel che io sarò, lo devo tutto a te. E ancora nel ritornello, questo canto dice così: viver vorrei, mio Signore, glorificando solo te, e a se avrò alcun onore, alla croce pure lo deporrò. Quindi questa mattina possiamo ancora veramente essere incoraggiati a correre questa gara, ma avendo lo sguardo fisso sul Signor Gesù. Quindi possiamo sentirci impegnati, ma maggiormente onorati dall'avere il Signor Gesù accanto a noi, che veramente ci assiste ogni momento, che veramente ci ama per la sua misericordia e soprattutto per quanto ha fatto e fa ogni giorno nelle nostre vite. Che il Signore ci benedica. Amen.
Amen.